Leggiamo nella seconda epistola di Pietro, al capitolo 1, dal versetto 1. Il tema sul quale mediteremo è la vita che Dio dona ai suoi figli. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 1. Simone Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore, poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, mercè, la propria gloria e virtù, per le quali egli ci ha largito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Amen. Questo testo ci dice che la grazia e la pace di Dio si moltiplicano, come nel caso della moltiplicazione dei pani e dei pesci, nella misura in cui noi conosciamo sempre meglio il nostro Signore. Grazia e pace che si moltiplicano. Perché nella sua potenza divina il Signore ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. E questo ancora mediante la conoscenza di Dio. Cioè il Signore ha proprio desiderato donarci, perché noi siamo la sua opera speciale, particolare, egli ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. E noi, causa il peccato, cerchiamo invece tutte le cose che non appartengono alla vita e non appartengono alla pietà. Sembra che ci sia un serbatoio di benedizione, di grazia particolare per ciascuno suo figliuolo alla quale poter attingere, e in questi serbatoi c'è vita, c'è pietà, c'è conoscenza di Dio, c'è benignità, benedizione. Egli ci ha largito le sue preziose e grandissime promesse, preziose e grandissime, onde per loro mezzo noi fossimo fatti partecipi della natura divina. E questo è il testo che il Signore ha messo nel mio cuore, che mi faceva riflettere. Egli ci ha largito le sue preziose e grandissime promesse, perché per loro mezzo noi fossimo fatti partecipi della natura divina. Dice, voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo d'esse la vita eterna, ma esse sono una persona, la parola è una persona, la parola è stata fatta carne. E lo scopo per cui la parola ci è stata data è perché noi fossimo fatti partecipi della natura divina. Allora, una delle riflessioni che sento più spesso in tutte le riunioni, quando ci troviamo, dice, ma è difficile, no? Questa è una frase che ci appartiene. Quando pensiamo a certi aspetti della vita cristiana, è difficile. Allora qualcuno aggiunge anche, è molto difficile. E io rincaro la dose e dico, no, è impossibile. Perché le cose possibili all'uomo sono le cose che appartengono alla religione. Ma essere partecipi della natura divina non è una questione di impegno, ma è una questione che trascende le capacità dell'essere umano e ha a che fare con la fede nelle promesse del Signore. Come noi stiamo davanti alla parola di Dio, come noi la consideriamo, come noi riceviamo la parola di Dio. Come questa parola impatta sulla tavola del nostro cuore, la parola di Dio. Lo scopo è che questa parola si generi in noi quello che essa stessa afferma. Quando il Signore parlò e disse sia la luce, sarebbe stata una storiella come tante le altre se poi la luce non fosse stata. Quando Egli parlò, dice, la cosa fu, sorse. Quindi il Signore ci parla perché noi a nostra volta possiamo essere resi partecipi della sua stessa natura, della natura divina. Non è un fatto che riguarda, facciamo bene a studiare, facciamo bene a analizzare con metodo le cose, ma la finalità ultima che Dio persegue è renderci partecipi della sua natura divina. E in qualche modo noi siamo qualcosa di speciale, di particolare. Dove c'è una creatura di Dio, c'è una testimonianza di Dio che il Signore ha desiderato poter completare nonostante l'avvento del peccato. Per questo in Ezechiele, al capitolo 36, versetti 26 e 27, un testo che cito spesso, dice il Signore: io vi darò un cuore nuovo. E parla dei peccatori quali noi siamo. Io metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Gesù disse a Nicodemo: se tu non nasci di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Io farò sì, ancora il testo di Ezechiele, che voi camminerete secondo le mie leggi. Io mi impegno a produrre questo nei vostri cuori. Io farò sì che voi mettiate in pratica le mie prescrizioni. Tante volte noi abbiamo davanti a noi soltanto la visione dei nostri limiti, delle nostre miserie, e è un guazzare nel cestino o nel secchio della spazzatura di quello che noi siamo. Basta considerare quello che siamo, consideriamo quello che Egli è. Basta dare il fianco al maligno, quanto spesso, ma io non sono capace, ma io non posso, ma nessuno di noi è capace. Nessuno di noi può. Non è che siamo nati con la cravatta. Siamo nati perduti, peccatori. Ma il Signore ci può mettere una bella cravatta. Ci può dare una mente santa, un cuore santo. Dice: io mi impegno a fare in modo che voi camminiate secondo la mia parola. Spesso proprio lo Spirito mi dice: c'è di più. C'è di più. Sali più in alto. C'è di più per te. Per ciascuno di noi c'è di più, c'è di meglio, che non semplicemente un qualcosa che riguarda quello che è possibile secondo l'uomo. C'è di più per ciascuno di noi, per la nostra vita, gloria a Dio. Io farò sì che voi camminerete secondo le mie leggi. Noi diamo per scontato, io non ho quella sensibilità, io non ho quella vocazione, io non ho quella capacità e quindi non ho. Ma tutti noi non ce l'abbiamo. Ma il Signore, vedremo più tardi, ha scelto le cose che non sono per farci essere suoi figli col suo spirito nei nostri cuori, in grado di poter camminare. Se il Signore lo dice vuol dire che è possibile, in grado di poter camminare nelle sue vie, di poterlo amare, di poterlo servire, di poterlo godere. Gesù disse: io non vi lascio soli, io non vi lascio soli. Giovanni capitolo 14, versetto 16, ma pregherò il Padre, il quale vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo. Ma il Signore sa che noi abbiamo in noi una tristezza innata prodotta dal nostro peccato. Sa che siamo tristi per natura, sa che siamo angosciati per natura, sa che siamo travagliati per natura. Per questo ha detto: venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, ed io vi darò riposo. Allora dice: io non vi lascio soli con voi stessi, col vostro peccato, ma io mando a voi il Consolatore. E senza Consolatore possiamo conoscere tutta la Bibbia anche a memoria, ma siamo delle anime tristi, addolorate e sempre nel travaglio causa il nostro peccato. Ma lo Spirito Santo ci solleva al di sopra delle asperità della nostra carne, delle nostre miserie. E ci consola. Dice: voi lo conoscerete perché dimora in voi e sarà in voi. Cioè non soltanto io, dice, sarò con voi, ma sarò in voi. E questa è la parola. Per questo siamo partiti da Seconda Pietro, dove dice: affinché per la grazia del Signore conosciamo le cose che ci sono state donate. Questi sono i doni di Dio. Gesù disse ancora in Giovanni capitolo 10, versetto 11 e poi versetto anche 10, dice: io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Il ladro viene per rubare, per ammazzare, per distruggere, ma io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Allora, il piano del Signore per ciascuno di noi è che noi abbiamo vita, è che noi camminiamo secondo le leggi del Signore, che noi le mettiamo in pratica, che noi abbiamo la mente di Cristo, che noi abbiamo una vita, e una vita esuberante, una vita gioiosa, una vita che è la vita stessa del Signore, perché siamo Suoi figli, rigenerati ad opera dello Spirito Santo. Ma quali sono gli ostacoli per cui tante volte deviamo dal realizzare queste promesse, queste benedizioni che il Signore ci ha donato? Quali sono gli ostacoli? Sempre nel testo di Pietro che abbiamo letto, nella parte finale, dice: Dio ci ha largito le sue preziose promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina. E poi aggiunge: dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. La corruzione del mondo è da attribuire proprio alla concupiscenza. E la concupiscenza è un desiderio, è il desiderio del nostro cuore che costantemente ci porta a desiderare. Noi ci svegliamo al mattino e il nostro cuore concupiscente desidera essere felice, desidera la gioia, desidera l'allegrezza. Ebbene, questa concupiscenza non ci porta al Signore, ma ci porta al mondo e alle cose del mondo. Questa concupiscenza ci porta verso l'uomo e non verso le cose di Dio. In Genesi, al capitolo 4, dal versetto 3 al versetto 7, a un certo punto si parla di Caino e Abele che offersero le loro offerte al Signore, e il Signore dice che gradì Abele la sua offerta, ma non gradì Caino e non gradì neanche l'offerta di Caino. E in seguito a questa reazione del Signore a fronte dell'offerta fatta da queste due persone, Caino si offese e il Signore si avvicinò a lui, perché il Signore si avvicina anche agli offesi e parla con loro. E dice: perché hai il volto abbattuto? Dice: se fai bene, cioè se tu accogli il bene, tu non rialzerai il volto, ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te. Cioè, il Signore dice a questa persona offesa, risentita per essere stata in qualche modo, no? Tante volte ci succede che qualcuno è preferito a noi e noi ci sentiamo così un po' in difficoltà, offesi. Allora il Signore si avvicina e dice: perché? Se tu fai bene, cioè la possibilità di fare il bene c'è. Lascia stare quello che è successo. Vai avanti, guarda avanti. Hai la possibilità di fare il bene. Se tu accogli il bene, tu rialzerai il volto. Ma attenzione, se invece questo male ti porta a concepire e a partorire il male, sappi che il peccato ti sta spiando. Questa è una cosa che dobbiamo sapere. Il peccato è costantemente lì, che ci desidera, che ci brama. E sapete le dinamiche del peccato? Abbiamo riflettuto anche domenica scorsa, da cosa partono? Partono da un desiderio. E la tavola del nostro cuore è il terreno fertile per il peccato per seminare e per generare sulla tavola del nostro cuore dei desideri che non hanno come oggetto le promesse di Dio, che non hanno come oggetto, se siamo onesti, la vita di Dio, ma hanno come oggetto le cose del mondo. I desideri del peccato entrano nel cuore, si insediano nei nostri cuori, soprattutto quando la casa è vuota, spazzata e disadorna, e la condizione della persona che accetta queste proposte diventa grave, diventa veramente pesante. Il Signore disse ai farisei che pensavano di essere nella verità, disse: voi volete fare i desideri del Padre vostro. Questa frase mi ha sempre molto parlato. Perché? Perché loro pensavano di avere Dio come padre. In realtà la loro vita era tale per cui erano totalmente intenti a dare il loro cuore perché fossero i desideri del diavolo a insediarsi nella loro vita. Allora immaginate il figliuol prodigo. figliolo prodigo era nato nella casa del padre, no? Ma non per questo era figlio. Aveva qualcuno che l'aveva generato e quindi era nato nella casa del padre. Ma a un certo punto i desideri del figlio andarono fuori da quella casa, perché lui dice, qui che barba, che noia, qui ci si annoia, qui non c'è piacere, non c'è gioia a stare con mio padre in questa casa. I suoi desideri andavano oltre e lui andò dove i desideri lo guidavano. Non basta semplicemente dire Dio è mio padre. I desideri lo guidavano da un'altra parte e lui andò dove i desideri lo guidavano. Seguì i suoi desideri. I suoi desideri lo portarono fino all'abbandono e poi a pasturare i porci. Infatti possiamo avere Dio come genitore, ma non è detto che sia necessariamente nostro padre, che sia lui, cioè, a generare i desideri, i pensieri, le volontà, i tesori della nostra vita. Dice, voi volete fare i desideri del Padre vostro. Allora, il Padre è colui che ti mantiene, colui che ti sostiene, colui che ti ispira. Allora, dice, io sono Padre. Dice, a un certo punto in Malachia, voi mi chiamate Padre, ma in realtà, dice, io sono un Dio grande, glorioso, e sono onorato da più parti, sono onorato. La carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Quando i nostri desideri sono prodotti dal peccato, ebbene, il diavolo è il padre di tutti quelli che lo ascoltano, di tutti quelli che da lui si lasciano ispirare. Allora, la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Ci sono delle concupiscenze della carne, delle concupiscenze degli occhi, delle superbie o della superbia della vita, e queste, quando sono queste ad informare il nostro cuore, di fatto la parola di Dio ci dice che nostro padre è il diavolo. Anche se siamo nati da parte di Dio, possiamo dire che Dio è colui che ci ha generato, ma che di fatto, come il figlio al prodigo, i nostri desideri, i nostri pensieri ci portano altrove. Possiamo essere anche sviati nel nostro cuore, quando il nostro cuore non ama la casa del Padre. E a volte questo può accadere. È accaduto e accade in me, e credo che voi non siate molto diversi da me. Accade in ciascuno di noi. Cosa disse il figliuolo? Mi leverò e andrò da mio padre. Il Signore è talmente benigno che anche quando i nostri desideri vanno al di fuori della casa del padre ci fa fare delle brutte esperienze. E poi sappiamo per esperienza che la volontà di Dio è veramente buona, santa ed accettevole. E il Signore è sempre là. Quando noi parliamo di peccato, lui non ne parla più. Dice, padre, io ho peccato. Il Signore aveva solo le braccia aperte, no? Dice, io ho peccato contro il cielo e contro te. Non sono più degno, trattami come uno dei tuoi servi. Ma il Signore aveva già le braccia aperte. Che meraviglia l'amore di Dio, la sua grazia, la sua benignità. Quando lo Spirito Santo veramente è libero di poter creare con punzione, convinzione di peccato, le braccia del Signore, come il sorriso degli angeli, sono totalmente a noi aperti. Allora, il Signore è il buon pastore che mette la sua vita per le pecore. Noi siamo grandemente amati. Ma questi desideri non smetteranno mai, finché viviamo, di portarci alla concupiscenza degli occhi, alla concupiscenza della carne, alla superbia della vita. E il diavolo è alla porta del nostro cuore che spia, cercando di vedere dove può entrare, dove può acquisire un territorio. E guardate, non sto parlando di cose apparentemente per noi figli del Signore, di cose così gravi. Ma sapete voi, l'affetto per una moglie o per un marito può essere un affetto idolatra, che di fatto ci separa dalla casa del Padre. Hobby che sembrano così semplici, come può essere per me la musica, come può essere per un altro uno sport, una passione particolare, il desiderio di cose belle in un ambito o nell'altro, di cose piacevoli. Ebbene, tutte queste cose possono possedere il nostro cuore, sì da fare sì che in realtà la comunione col Signore sia al secondo posto. Amò Giacobbe, ma odiò Esaù, perché lo amò di meno. E non c'è sconfitta più grande per quello che arriva secondo, perché quando ci sono stati i campionati del mondo, no? Quelli più delusi non sono stati i terzi, i quarti o quinti, ma il secondo. Perché nella finale c'è uno che ha vinto e l'altro ha perso. Sì, ma sei arrivato secondo, ho perso. Ah, il Signore dice, io sono grande, sono adorato e sono amato. C'è qualcuno da qualche parte che mi ama veramente, che mi conosce veramente, che ama stare nella mia casa. Ama stare con me, non fare qualcosa per me. Ama stare con me. Quando Gesù chiese a Pietro, Pietro, mi ami tu? Pietro rispose soltanto dicendo ti voglio bene, ma c'è anche l'amore, che va ben oltre, semplicemente un fatto affettivo. Tu amerai l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore. E queste concupiscenze, questi desideri di cose anche banali, che possono avere a che fare con la casa, con gli impegni, con le cose, ci sottraggono. E dobbiamo dire, Signore, attiraci a te. Perché Gesù anche dice, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Io sto alla porta. E lo dice a una chiesa. Dice, ma come, noi siamo la tua chiesa, ci viene a dire, stai alla porta. No, tu non stai alla porta, tu sei dentro. No, no, Gesù dice, io sto alla porta. Ripeto, Dio può essere nostro padre, nostro genitore, ma forse non è nostro padre, nel senso che non è lui la fonte ispiratrice e che guida la nostra vita. Il figliolo era figliolo, ma viveva altrove. Sapete il padre cosa disse del figliolo quando tornò? Questo mio figlio, rallegriamoci perché era morto ed è tornato a vita. Non voglio entrare in un ambito così particolare, non è questo lo scopo oggi. Ma questo mio figlio era morto ed è tornato a vita. Perché era morto? Era sì mio figlio, però i suoi desideri, quello che lui faceva, il suo tempo, quello che occupava la sua mente e il suo cuore, era tutt'altro, era fuori dalla casa. Ora è tornato a casa, desideroso di vivere nella casa, perché il Signore vuole che la sua casa sia piena di figli, gioiosi di stare alla sua casa. Sapete quando nella parabola del gran gonfito dice andate per i crocicchi delle strade, portateli in casa, voglio vedere la casa piena. Io sto al capotavola e i miei figli là che si rallegrano. Ma qualcuno ha detto no, dice guarda devo andare a comprare, devo andare a fare, sono impegnato in questo, nell'altro. Il Signore ci cerca amorevolmente perché vuole, pensate, è talmente innamorato con noi che desidera stare con noi, ma col nostro cuore, desidera proprio stare con me. Mi umilia questo fatto e la mia mente vaga costantemente su cose vane di questo mondo, ma egli desidera i miei pensieri, desidera il mio cuore. Cosa si dicono due innamorati? Mi hai pensato? Sì, ti ho pensato. Quanto mi hai pensato? E quando mi hai pensato? Non c'è nulla che rallegra il cuore di una persona innamorata quando gli dice guarda, ti ho pensato in quel momento, mi sei venuta in mente. Allora conto per te. Il Signore è innamorato di noi, delle sue creature, dei suoi figli, che egli tanto ama e per cui tanto dona. Le sue preziose e grandissime promesse ci sono state donate perché noi fossimo resi partecipi della vita celeste di Dio. Ma noi siamo impegnati con i nostri pensieri in qualcos'altro, o il mutuo da pagare, o questo o l'altro. Poi molto spesso le preoccupazioni ci succhiano letteralmente la vita. E laddove c'è una preoccupazione, sotto c'è un amore idolatra, perché altrimenti non ci sarebbe preoccupazione. Se una cosa non conta, non ci preoccupa. Le concupiscenze. Voi, dice, fuggiste dalla corruzione che è nel mondo. corruzione che è resa tale in virtù della presenza della concupiscenza. Questo nostro continuo desiderare, volere, desiderare, il cuore che non smette mai di concupire e di desiderare. E Gesù per questo dice: io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce, ecco, questo è un punto importante, se uno ode la mia voce, perché noi facciamo una fatica terribile a udire la voce del Signore. Guardate, se leggete il capitolo 4 del profeta Amos, quando a un certo punto tutta una sequela di incessante, di eventi, di fatti che il Signore ha determinato nella vita del suo popolo, ma che il popolo non ha saputo cogliere come parola di Dio. Dice: sono io che vi ho fatto mancare il pane, ma voi non siete tornati a me. Sono io che vi ho rifiutato la pioggia, dice, ma voi non siete tornati a me. Sono io che vi ho colpito con la ruggine, col carbonchio, che ho mandato fra voi la peste, che io ho ucciso i vostri giovani, ma voi non siete tornati a me. Dice: io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce. Il Signore, nella sua benignità, non smette di parlare alle creature che Egli tanto ama. Se uno ode la sua voce ed apre la porta, questo è un miracolo grande. Lo è per me e lo è per quello che oggi sta ascoltando la parola e che non conosce ancora il Signore. Attenzione, è un miracolo per entrambi. Perché io potrei fare l'abitudine ad ascoltare la parola del Signore e questa parola non essere più amata, ma essere una parola che io ripeto. E per cui dobbiamo costantemente pregare il Signore. Signore, guardaci dall'essere degli abitudinari, delle persone che semplicemente fanno il loro dovere. Perché il Signore non ha bisogno di persone che fanno il loro dovere. Il dovere lo fa anche una donna di servizio. Ma uno non si sposa per avere una donna di servizio in casa, semplicemente che prepara da mangiare, che prepara. Sì, ma guarda come sono bravo, guarda che buoni pranzetti che ti faccio. No, il Signore non ci sta, non ha bisogno dei nostri buoni pranzetti o di quello che noi possiamo fare per Lui. Figlio mio, dice, dammi il tuo cuore, gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Ancora il Salmo 37 si prende il tuo diletto nell'Eterno, godimento. Dice egli, Isaia 55, ha preparato davanti a noi una mensa e poi ci invita a godere insieme con Lui. Io sto alla porta e picchio perché voglio rallegrarmi con te, gioire con te. Altro che dovere. Ed apre la porta, dice, io entrerò da Lui. Questo apre la porta è normalmente sempre il risultato di un ravvedimento. Infatti il figliol prodigo dice rientrato in sé. È come se prima fosse al di fuori di sé. Infatti la concupiscenza ci porta al di fuori del nostro ambito, del giusto ambito di figli nella casa del Padre che si rallegrano e che gioiscono nel passare da una stanza all'altra, nella stanza delle profezie, nella stanza dei salmi, nella stanza dei libri del Pentateuco, nella stanza del Nuovo Testamento, delle lettere, nella stanza dell'amore, della giustizia, della santità di Dio. Allora, rientrato in sé, disse, mi leverò e andrò dal Padre mio, perché io ho peccato contro il cielo, contro di te. Vi ricordate quell'importante imperatore che è stato anche cantato da più parti, che è Nebuchadnezzar, no? Disse a un certo punto Daniele capitolo 4, in quel tempo la ragione mi tornò e alzai gli occhi al cielo. Che meraviglia la conversione. Gli angeli fanno festa quando qualcuno si ravvede, si converte. In quel tempo la ragione mi tornò. C'è un tempo della grazia di Dio in cui apriamo gli occhi e vediamo quello che prima c'era precluso. La ragione mi tornò, alzai gli occhi al cielo e benedissi l'Altissimo, lo lodai, lo glorificai. E se apre la porta, dice, io entrerò da Lui e cenerò con Lui, ed Egli con me. C'è un ravvedimento anche nel Salmo 73, a un certo punto Asaf, che scrive questo salmo, dice: il mio cuore prima si inacerbiva e mi sentivo trafitto internamente, ma ero insensato e senza conoscimento. Io ero verso di te come un animale, una bestia, istintivo. Ma pure io resto con te del continuo, dice. Tu mi hai preso per la mano destra e tu mi condurrai col tuo consiglio e poi mi riceverai in gloria. E sapete la conseguenza di questa liberazione del Signore? Tu mi hai preso per la mano destra, tu mi condurrai. Asaf dice: chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Pensate che dichiarazione di amore, che risposta che appaga il cuore di Dio, che reca gioia al cuore del Padre. Chi ho io in cielo fuori di te? Perché il figlio, quando ritorna al padre, dice: padre, io sono qui perché ho capito tutto. Non c'è cosa più bella di questa casa che io ho disprezzato. Sono qui per te. Il padre dice: facciamo festa. Gli angeli fanno festa per un peccatore che si ravvede, che si pente. Ma pure io resto con te del continuo, perché tu mi hai preso per la mano destra e tu mi condurrai col tuo consiglio e tu mi riceverai in gloria. Egli ci ha largito le sue preziose promesse ed egli si impegna nei nostri confronti a tenerci stretti a sé. E la conseguenza è questa dichiarazione di amore: chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero altri che te. Leggiamo nell'Evangelo di Matteo, non lo leggiamo, scusate, lo cito soltanto io, dico leggiamo perché là è scritto, che Gesù fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. Allora anche questo passo ci impone una riflessione. Gesù, amato figlio di Dio, fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo il battesimo di Giovanni, i presenti avevano udito la voce che veniva dal cielo, che diceva: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E dopo questo evento, dopo questa rivelazione, come possiamo dire, dopo essere stati battezzati, dopo aver ricevuto una benedizione dal cielo, ebbene, lo Spirito lo condusse nel deserto. Tutti avevano udito quella voce celeste: questo è il mio diletto figliuolo. Quando lo Spirito scese su di lui sotto forma di colomba, ascoltatelo, e poi improvvisamente il deserto. Il popolo di Dio aveva realizzato una grande liberazione, il passaggio del Mar Rosso, e poi improvvisamente un lungo, silenzioso, enorme, sconfinato deserto. Ma attenzione, è lo Spirito che stava conducendo e il popolo di Dio, e lo Spirito che stava conducendo il suo amato figliuolo. Così non ci meravigliamo quando entriamo in una situazione di solitudine, quando ci sembra che il cielo sia plumbeo, sia completamente una tavola grigia. Dice: io vi ho portato nel deserto per mettervi alla prova e per vedere quello che voi avevate nel cuore, se amavate me o amavate una vita di agi, di tranquillità, di serenità, di piacevolezza, di comfort, di benessere, oppure se voi amate me. E quello che Dio ha fatto col suo figlio lo farà anche con noi. Lo Spirito lo condusse nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ricordate quando il diavolo si presentò al Signore e lui era in mezzo ai figli di Dio e disse: permettimi di... La sua attività è sempre quella. Lui si presenta, dice il libro dell'Apocalisse, come accusatore, come progettista del male per distruggere, per devastare. E lo fa con i desideri, con i pensieri. E noi siamo quello che desideriamo e quello che pensiamo. Quello che desideriamo e quello che pensiamo, tutto questo ha una paternità, non è lì al caso. La paternità o è di Dio o la paternità è del nemico di Dio, del diavolo. Allora il Signore ci conduce nel deserto. Attenzione, dopo 40 giorni e 40 notti ebbe fame, se esaminiamo anche la dinamica di questi eventi. E il diavolo si avvicina a noi proprio quando siamo più deboli. Siamo accidenti. Sono così debole, ma guarda, ci vuole anche questa. Vi ricordate Giobbe? Non bastavano le malattie. Arrivano dei graziosi amici allo scopo di consolarli. Tutta la loro consolazione diventa un male ulteriore che acuisce il dolore di quest'uomo. No? Non ci meravigliamo anche di questo. Quando oltre al male che già soffriamo arriva dell'altro male. Diciamo, ma no, basta, questo è troppo. Dopo 40 giorni e 40 notti arriva il tentatore. E normalmente la dinamica che lui segue è sempre la stessa. Se è vero che tu sei il figlio di Dio, è come dire, vediamo se veramente tu sei un credente. Vediamo se veramente tu credi nel Signore. E allora hai fame e normalmente c'è qualcosa che ci crea difficoltà, dopo 40 giorni e 40 notti dice ebbe fame, e lui entra proprio in questa difficoltà, il maligno che ci spia e che vuole entrare per vedere in realtà cosa c'è nel nostro cuore. È tutta una faccenda di cuore. Stiamo parlando soltanto di cuore. Hai fame? Se la nostra fame ha come oggetto il mondo, lui farà le sue proposte, vi ricordate, no? Come Dio ha detto, allora ecco la soluzione. Ma il Signore rispose dicendo, non di solo pane. Tu vuoi fare in modo che in questo momento il tutto sia ricondotto a un pane materiale. E questa è normalmente la proposta del diavolo. Hai bisogno di questo, hai bisogno di questo. E noi gli diamo la mente e il cuore, convinti che il nostro bisogno sia un bisogno che ha come oggetto un pane terreno. E per pane intendo tutto. Il Signore rispose, no, non ho bisogno di questo, non soltanto di pane, non ho bisogno solo di questo. Vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E ancora il diavolo incede, se tu veramente sei il figlio di Dio, ma se veramente lo sei, gettati giù di qui. Perché sta scritto che egli darà ordine ai suoi angeli, questi ti porteranno in palma di mano, che talora il tuo piede non urti contro alcuna pietra. Salmo 91. Oh, cari fratelli, il diavolo conosce la parola di Dio meglio di noi. Poiché sta scritto, solo che la usa per una finalità diabolica. Non per edificare, non per costruire, ma per distruggere. Il suo scopo era distruggere. Il suo scopo era indurre il figlio di Dio a fare in questo caso qualcosa di spettacolare per essere onorato. E questa è una tentazione che il diavolo semina nei nostri cuori. Ma il Signore rispose, non tentare il Signore Dio tuo. Allora Satana gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Dice, tutte queste cose te le do se tu prostrandoti mi adori. Quante volte delle situazioni allettanti davanti a noi che ci avrebbero inesorabilmente allontanato dall'Iddio della nostra vita. Un qualcosa che sappiamo chiaramente che il Signore non approva. Diciamo, accidenti, però c'è un'opportunità lì dietro. Come posso dire di no a una cosa così, così bella, così importante. Adora il Signore Dio tuo. Non vi è alcuno, abbiamo letto recentemente al martedì, che abbia lasciato case, padre, madre, figli, figlie, per amor mio dell'Evangelo, che non riceva 100 volte tanto in questo mondo, in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna. Il Signore è in grado di darci molto di più. Allora, il nostro cuore ha costantemente fame e sete. Il diavolo sa venire in quel momento, perché ci spia, per vedere qual è lo stato del cuore, se abbiamo fame e sete. Il diavolo dice, sta spiandovi. Il Signore sta bussando alla porta del cuore. La sicurezza materiale. Quante volte siamo increduli, più come e più di quelli del mondo, perché c'è una preoccupazione costante, continua. Il Signore dice nell'Evangelo di Matteo, il capitolo 6, versetto 25, non è la vita più del nutrimento. Noi siamo preoccupati per le cose che ci garantiscono, diciamo, una continuità di benessere o di serenità da un punto di vista materiale. No? E quindi la nostra preoccupazione passa dalla nostra vita alle cose. E il Signore dice, ma tu vali molto di più. Tu vali! Pensa che addirittura per me valgono anche gli uccelli del cielo? E ho già provveduto perché non manchi loro da mangiare. Vi ricordate quando i corvi davano da mangiare a Elia, no? Allora il Signore, ho già provveduto. Ah, se tu credessi in me, che io ti amo veramente, e che se mi occupo degli uccelli del cielo sono in grado di occuparmi nel dettaglio di tutte le cose che ti concernono, che ti riguardano. La vita, la tua vita vale molto di più del nutrimento, il tuo corpo vale molto di più del tuo vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono, e il Padre vostro celeste li nutre. Ma non siete voi assai più di loro? È Gesù che parla. E quante volte noi tentiamo il Signore come Satana tenta noi. Guardate Deuteronomio capitolo 6, versetto 16, quando Mosè rammenta il popolo, dice che voi non tenterete il Signore come lo tentaste a Massa, in occasione delle acque di Meriba, quando il popolo si lamentò per la mancanza di acqua a Refidim, Esodo 17. Allora, cosa vuol dire? Che noi abbiamo una tendenza incredibile a lamentarci. Guardate la lamentela di Adamo. Quando il Signore dice, Adamo, e il Signore gli parlò, perché ci parla anche dopo che abbiamo peccato, e dice, è stata la donna che tu mi hai dato, che tu mi hai messo a fianco, è stata lei che mi ha portato a peccare. La nostra tendenza è normalmente quella di lamentarci contro il Signore, di lamentarci perché vediamo una mancanza come un mostro che ci sopraffà completamente, che ci domina e che ci rende suoi servi. La mancanza è un'opportunità. Dice, io ti ho messo alla prova per vedere quello che tu avevi nel cuore. Ti ho fatto mancare quella cosa per sapere se tu credi che l'uomo non vive soltanto di pane, ma di tutto quello che la bocca dell'Eterno ci ha donato. Guardate, un figlio di Dio felice è ricco. Se noi non abbiamo la gioia del Signore, il gaudio dell'Eterno, noi siamo poveri. Anche se tentiamo attraverso le concupiscenze di riempire la nostra vita di cose superflue. Io ricordo una volta ho partecipato a una riunione missionaria dove c'era un ragazzo americano che aveva lasciato, e mi sentii così a disagio, così ripreso, perché questo ragazzo aveva lasciato, era direttore del personale di una grande azienda. A un certo punto c'era stato un problema nell'ambito del lavoro, il Signore gli aveva parlato, aveva lasciato tutto, era andato nel Congo, mi sembra. E allora faceva vedere delle foto della sua casa, una capanna. Poi ho visto sua moglie, ho visto i suoi figli, francamente non ho visto delle persone in difficoltà. Qui, soprattutto se andiamo in certe città, vediamo delle persone con un viso, nonostante lavorino al computer, nonostante ci abbiano il telefonino, molti telefonini, ci abbiano tante cosettine, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. O creare le giuste priorità. Signore, tu mi hai creato per te, questo corpo l'hai fatto tu, io ti appartengo, sono tuo. Ma noi sappiamo solo lamentarci per qualcosa che ci manca. Se tu mi adori, disse il diavolo, io ti do gloria e ricchezza. A volte possiamo dire che Dio è il nostro genitore, ma che di fatto noi siamo degli adoratori delle proposte che il diavolo mette sulla tavola del nostro cuore. E lo scopo qual è? Io eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Signore, fa che questi due miei figli possano avere un posto importante. Questa cara mamma che si occupava tanto dei suoi cari figliuoli, no? E c'è un testo che recentemente è stata una lama di rasoio nel mio cuore, Proverbi capitolo 10, versetto 22. Ascoltiamolo tranquillamente. Quel che fa ricchi è la benedizione dell'Eterno. Il tormento che uno si dà non gli aggiunge nulla. Gesù disse: venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati. Tormento, il travaglio. Questo è quello che l'uomo conosce, con le lamentele, le preoccupazioni, gli affanni, dedicandosi a destra e a sinistra. Ma dice la parola del Signore: quel che fa ricchi è la benedizione dell'Eterno. E non stiamo parlando di una bella casa, attenzione, di un bel matrimonio, perché noi questo è quello che vogliamo, di molta serenità, di molta tranquillità. No, la ricchezza di Dio. Quel che fa ricchi è la benedizione dell'Eterno. Il tormento che uno si dà non gli aggiunge nulla. Attenzione, noi potremmo ricercare e ottenere le ricchezze del mondo, ma non avere la benedizione dell'Eterno. Sta a noi. Quel che fa ricchi è la benedizione dell'Eterno. Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Egli dà altrettanto ai suoi diletti mentre essi dormono. Mi piace questa contrapposizione. Dal lato qualcuno che vigila, che veglia, che si impegna, no? E che fatica, che non dorme e che mangia il pan di doglio. Dice: egli dà altrettanto ai suoi diletti mentre essi confidano in lui. Testo che io cito sempre, Isaia capitolo 30 versetto 15, nel tornare a me, nel tenervi riposo, starà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia. Ma la calma e la fiducia sono un dono di Dio, la vostra forza. Uno è forte quando è calmo, quando è fiducioso e non è scomposto dai fatti che avvengono, perché non dipende da questi, non dipende da quello che vede, non dipende da quello che tocca, ma dipende da quello in cui crede, nel Signore. Il tormento, il pan di doglie non aggiunge nulla. Per questo Gesù disse: se alcuno ha sete, venga a me e beva. E fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che crederebbero in Lui. E noi siamo quelli che crederebbero in Lui, che hanno ricevuto lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Ma questa presenza del Signore poggia sempre su un fondamento: se alcuno ha sete, venga a me e beva. Non ci vantiamo del fatto che siamo figli, ma ci vantiamo del fatto che Dio è nostro Padre. Perché è Lui che ci informa, è Lui che ci alimenta, è Lui che provvede ai nostri bisogni. Un padre fa tesoro per i figli e noi siamo nel tesoro del Padre. Quel tesoro è quello che ci attrae. Non è un fatto, come dicevano i giudei, no? Abbiamo per padre Abramo, no, no? Anche se sei stato battezzato, cresimato, padre è colui che ti alimenta, padre è colui che provvede tutti i giorni il cibo alla tua mensa, alla tavola a cui tu ti siedi, quello è tuo padre. Dice: voi volete fare i desideri del padre vostro, e quello è vostro padre. E noi non vogliamo avere per padre nessun altro, se non colui che ci dà un buon pane. Leggiamo ora, questo però lo dobbiamo leggere, in Ezechiele capitolo 37, versetto 1. Ezechiele 37, versetto 1. La mano dell'Eterno fu sopra di me, e l'Eterno mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo a una valle che era piena di ossa, e mi fece passare presso d'esse, tutt'attorno, ed ecco erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. E mi disse, figliuol d'uomo, queste ossa potrebbero essere rivivere? Io gli risposi, o Signore, o Eterno, tu lo sai. Ed egli mi disse, profetizza su queste ossa, e di loro, ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito, e voi rivivrete. E metterò su voi dei muscoli, farò nascere su voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono l'Eterno. E io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento, e le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi della carne, e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse spirito alcuno. Allora egli mi disse, profetizza lo spirito, profetizza figliuol d'uomo, e di allo spirito, così parla il Signore l'Eterno, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi, e fa che rivivano. Io profetizzai, e come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi e tornarono alla vita, e si rizzarono in piedi, erano un esercito grande, grandissimo. È meraviglioso questo testo, perché ci fa vedere la potenza dell'Iddio della vita. Allora, questo profeta fu portato in una valle piena di ossa, e attenzione, non sfugga il fatto che queste ossa erano molto secche, cioè che la vita mancava da molto tempo in queste ossa. E ci sono a volte delle situazioni, delle persone, delle situazioni, dei comportamenti che ci sembrano proprio ossa secche. Noi non soltanto abbiamo già celebrato il funerale, perché per noi non c'è più niente da fare, ma per noi, perché anche questo profeta, come vede queste ossa secche, dice, beh, cosa ci sto a fare qui? Ci sono soltanto dei morti. E in realtà il Signore è l'Iddio della vita, anche se ci sono delle situazioni che ci sembrano consolidate nella loro morte, nella loro aridità, nella loro arsura, nella loro assenza di vita, ossa secche. Dice, figliuol d'uomo, credi tu che queste potrebbero rivivere? Che bella questa domanda del Signore. Infatti quando il Signore chiedeva, credi tu che io ti posso dare la vista? Credi tu? Noi così increduli, così malvagi. E oggi poi abbiamo trovato mille spiegazioni per giustificare la nostra incredulità. Dio ha scelto le cose che non sono, come queste ossa, che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Egli si glorifica prendendo proprio delle ossa secche. Ed egli, siccome è il Dio della vita, egli è in grado di dare la vita. E il Signore dice, profetizza queste ossa secche. Pensate, come ci si sente a disagio dover parlare delle ossa secche. Ricordo che ero appena credente, venne un missionario di OM, e a un certo punto si disse, nella chiesa, pomeriggio andremo ad evangelizzare. Allora andiamo ad evangelizzare, andiamo in piazza, e viene giù un temporale terrificante. Avevamo tutti pregato perché si potesse evangelizzare, no? E arriva sto temporale incredibile. Allora questo fratello continuava a guardarsi attorno così e fa, andiamo a evangelizzare. Che evangelizzare? C'è nessuno? Dice, ma andiamo, noi predichiamo. E mi ricordo ancora, non c'era un cane, non c'era nessuno, noi in mezzo, sotto i portici di questa piazza, evangelizzavamo. Gli angeli ascoltano, il Signore ascolta. E noi siamo troppo orientati a quello che vediamo, dovremmo di più chiudere gli occhi, come in qualche modo fece questo profeta, profetizzò delle ossa, ma parlò per fede, perché quello che conta agli occhi di Dio è come noi stiamo davanti a Lui, non davanti agli altri. Noi viviamo troppo sul teatro e il palcoscenico di questo mondo. Per fede il profeta disse, ossa, ascoltate la parola dell'Eterno, dell'Iddio della vita. Ossa, ascoltate la parola dell'Eterno. Io profetizzai come mi era stato comandato. Come dice l'Apostolo Paolo, è un dovere. E ecco venire sulle ossa la carne, dei muscoli e la pelle. Ma mancava ancora lo Spirito di Dio. Mancava ancora lo Spirito. Allora l'Eterno mi disse, sembra che questi a un certo punto erano dei corpi interi, però mancava lo Spirito. Allora l'Eterno mi disse, profetizza allo Spirito. Profetizza, figliuol d'uomo, di allo Spirito, così parla l'Eterno. Vieni, o Spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai ancora e lo Spirito entrò in essi e tornarono a vivere ed erano un esercito grandissimo. In Apocalisse, al capitolo 5, versetto 9, dice, vidi la voce di molti angeli attorno al trono, alle creature viventi, agli anziani, e il numero loro era di migliaia di migliaia, di miriadi di miriadi, di migliaia di migliaia. Che meraviglia! Il Signore parla alle ossa secche, il Signore parla ai morti, e il Signore parla per dare vita, vita spirituale, perché noi fossimo fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della fornicazione. Che il Signore ci benedica. Amen.